La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento, ma anche ultimo settimanale per quello che concerne Punto Biancorosso. Ovviamente stiamo parlando di un pre-match, quindi puntata molto calda quella di oggi, e andremo a esaminare proprio quello che accadrà fra poco meno di 24 ore, quando al Del Conero scenderà in campo la Recanatese. E come ogni pre-match per quello che riguarda la giornata del venerdì, con noi, anzi a condurre, c'è Ferdinando Vicini. Ciao Nando!
Buonasera, ciao Stefano, buonasera ai nostri ascoltatrici, ai nostri ascoltatori. E questa sera è una puntata che precede la partita, perché domani alle 18.30 al Del Conero l'Ancona affronta la Recanatese, e quindi ovviamente l'argomento del principale della trasmissione sarà proprio la partita, con il derby, fra derby giovane dico io, fra l'Ancona e la Recanatese. Poi parleremo anche di altro durante la trasmissione. Tra l'altro abbiamo dovuto modificare anche il menu della nostra trasmissione, perché c'è stato qualche contrattempo di cui poi vi diremo andando avanti. Però insomma, la cosa importante è che avremo assolutamente degli ospiti di spessore, per parlare della partita, per parlare anche di altre vicende che riguardano comunque il calcio che ci riguarda da vicino, e poi anche un evento in chiusura di trasmissione, e cioè la presentazione di un libro, lasceremo quindi una finestra anche per questo evento, che ripeto è un momento anche quello, direi, meritevole di attenzione, un libro sul calcio, un libro di Fabrizio Castori.
Intanto io ti porto all'attenzione, perché sennò dopo ce ne dimentichiamo andando avanti, che finalmente chiudiamo la decima giornata e l'undicesima. Cioè, questa è una stagione molto particolare, no?
Il punto, ecco, volevo appunto dirlo quando dicevo che parleremo anche di altro, perché dobbiamo fare il punto su quello che è successo in settimana. In settimana si sono recuperate due partite che erano saltate, vuoi per
maltempo
che per impegni nazionali, anzi veramente ce n'è ancora un'altra da recuperare, che riguarda la Juventus Next Gen, se non ricordo male, contro il Pontedera forse.
Te lo guardo qua, perché stavo guardando prima proprio sulla classifica, perché sulla classifica ci sono le squadre che hanno una partita in meno, e quindi tra le altre cose abbiamo, cioè, eccola qua,
è rimasta la Juventus Next Gen, che deve recuperare una partita, questo lo ricordo precisamente, con la Lucchese. Ecco, io ricordavo il Pontedera, invece è Juventus Next Gen Lucchese, saltata per impegni di alcuni calciatori nelle nazionali giovanili,
che poi, siccome sono società abbastanza recidive, soprattutto la Juventus Next Gen,
recidive loro malgrado,
perché con gli impegni appunto, vabbè, potremmo aprire una discussione sulla presenza della Juventus Next Gen nel campionato. Però insomma, dai, comunque, una cosa lunga. Però mercoledì commentavamo questa quattordicesima giornata, quella che andremo a completare, che come faceva giustamente notare Peppe Poli, che iniziando domani, che è sabato 18 novembre, in realtà si concluderà questa quattordicesima giornata un mese dopo, martedì 19 dicembre. Quasi allucinante.
Insomma, veramente è un calendario un po' schizofrenico, un po' per cause di forza maggiore. Ripeto, sì, c'è stato il maltempo, ci sono state purtroppo le alluvioni, e ci sono stati gli impegni nazionali, adesso ci sono anche rinvii dovuti a cause diverse, senza contare poi per esempio che la Fermana è stata nella scorsa settimana è stata costretta a organizzare una trasferta nel giro di 24 ore, perché il Sestri Levante, che ogni settimana va in cerca del campo dove giocare, questo alla faccia dei famosi criteri su cui tanto si è discusso quest'estate per il Lecco in Serie B, ogni volta deve giocare in casa, cerca ospitalità da qualche parte. all'ultimo momento è stato deciso Vercelli e la fermata è partita per Vercelli. Questa è un po' la Serie C di quest'anno.
Eh sì, insomma.
Com'è?
Il calcio
nel nuovo che avanza, perché
esatto, era il calcio che avrebbe dovuto portare
Marani aveva detto
portare più pubblico, quindi avvicinare il pubblico di nuovo a questa cosa.
Tant'è che questo è il calendario, è quello che adesso Stefano vi legge per quanto riguarda la giornata numero
14. Andiamo con la 14, che inizia praticamente con due match di sabato. Il primo è un orario simpaticissimo, alle 16:15 di sabato, quando il Pineto ospiterà il Perugia. Poi c'è l'Ancona alle 18:30, questo derby regionale Ancona-Recanatese. Si prosegue nella giornata di domenica con alle 14 due match, Fermana-Arezzo e Ponte d'Era-Pescara. Poi abbiamo sempre questo spazio delle 16:15, Carrarese-Spal, Cesena-Lucchese, Gubbio-Sestri-Levante. Il posticipo del lunedì alle 18:30, Vispesero-Torres. E fino a qui non c'era niente di strano. Lo strano viene quando il match Olbia-Rimini verrà recuperato mercoledì 6 dicembre alle 20:30. E come dicevamo prima, alle 20:30, ma del 19 dicembre, ci sarà Virtus Entella, Juventus Next Gen.
Partita che è slittata di oltre un mese e mezzo.
Questo per completare la 14esima. Poi dopo ci sono problemi di classifica, eccetera.
Invece ci sono stati due recuperi che sono
stati
giocati.
Sì, andiamo a recuperarli immediatamente nella giornata di ieri.
Ha perso in casa con il Cesena il 16 di novembre.
Sì, ieri.
Ieri, però in orario pomeridiano, cioè alle 18, il Rimini ha vinto al 90esimo in casa del Sestri Levante. Quindi due vittorie in trasferta in queste due partite di recupero.
E quindi cambia la classifica.
La classifica cambia in maniera significativa, perché
al vertice
c'è stato l'aggancio al vertice. Il Cesena ha sfruttato al massimo il salvadanaio, per così dire, del recupero di cui abbiamo appena parlato. Con i tre punti ottenuti ha raggiunto la Torres a quota 30 e finalmente con le stesse partite 13. Ricordiamo appunto che soltanto Lucchese e Juventus Next Gen a oggi hanno una partita in meno, ma presto si aggiungeranno quelle di cui vi ha parlato Stefano. L'altro risultato riguarda il Rimini, che vincendo fuori casa si è tirato fuori dalla zona caldissima, quella del diciamo a ridosso dei playoff, ed è salito a quota 15, un punto sotto all'Ancona. Rimini, che sembrava anche il Rimini moribondo quando abbiamo giocato circa un mese fa al Romeo Neri, famoso 1-1 che poi ha determinato l'esonero di Donadel, e che poi anche il Rimini invece ha cominciato a fare risultato e piano piano si sta tirando fuori. Questo è quanto, e tra l'altro Stefano direi di andarla a vedere tutta questa.
Allora, vediamola assieme a questa classifica. Intanto, appunto, come dicevi tu, il Cesena che raggiunge la prima posizione a pari punti con la Torres, quindi se la Torres è la squadra sorpresa della stagione, il Cesena, che era una delle papabili a inizio campionato, raggiunge già la sua posizione. Quindi Cesena e Torres a quota 30, seguita dal Perugia 24, Carrarese 23, Pescara e anche qui new entry l'Aricanatese a quota 21, anche qui sorpresa per quello che riguarda il cammino dei leopardiani. Ponte d'Era 20 punti insieme al Pineto, Gubbio 17, Lucchese e Ancona a quota 16, ma Lucchese che per differenza reti e scontri va in decima posizione, l'Ancona che si caleverebbe all'11esima, quindi fuori dalla griglia playoff, ma insomma questo lascia il tempo che trova. Rimini 15 insieme ad Arezzo e Olbia, a 14 punti la Virtus Entella, zona playout. In questo momento troveremo il Sestri Levante, la Vispesaro a quota 12 in compagnia della Spal, e tra altre cose oggi è stata aperta proprio la prevendita per Spal Ancona. Juventus Next Generation a 11 punti, chiude il fanalino di coda ancora una volta la Fermana con soli 7 punti, che potrebbe essere a sua volta ancora più distaccata con il match di recupero della Juventus Next Gen. Questa insomma la situazione, la griglia prima della 14esima giornata, che poi andremo man mano ad esaminare con i nostri ospiti e poi la ciliegina alla fine ce la mettiamo dell'arbitro, ma è facile dirlo perché già l'arbitro l'abbiamo purtroppo conosciuto e di questo ne parleremo mai in zona finale. Allora, siamo pronti per il primo break pubblicitario, Ferdinando?
Sì, certo.
Allora, ci fermiamo per voi 334-3520-488.
State con noi perché subito dopo avremo il nostro primo ospite che è il direttore tecnico della Recanatese, Giuseppe Cianni.
Biancorosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 821 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla prima pausa pubblicitaria all'interno di Punto Biancorosso. Intanto arrivano i vostri pensieri, i vostri messaggi. 334 35 20 488 sotto la nostra pagina Facebook. Ferdinando.
Buonasera a José Cianni, grazie di essere con noi, direttore.
Allora, perché non... eccola qua, qua, qua. Trovato. Ecco l'inghippo. Adesso
siamo?
Ce l'abbiamo. Sì.
Buonasera al direttore del tecnico della Recanatese, José Cianni. Grazie di essere con noi, José.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito, è sempre un piacere.
Bene, bene. Grazie di essere con noi veramente per la disponibilità. Domani c'è questa partita importante, una partita alla quale la Recanatese arriva in condizioni diverse da quelle dell'anno scorso, quando per la prima volta si è disputata questo, io lo chiamo derby giovane, no? Ecco, cosa è cambiato nella Recanatese rispetto all'anno scorso?
Sicuramente è cambiata la consapevolezza di questa squadra, la consapevolezza di questa società che sta facendo un lavoro ormai da anni, che sta crescendo anno dopo anno, con delle battute d'arresto, ma battute d'arresto che riusciamo sempre con molto equilibrio a superare, e quindi arriviamo a questa partita, a questo campionato con delle certezze totalmente diverse, sapendo di dover affrontare domani una partita difficilissimo, un derby che spero per tutti sia bellissimo, e ci stiamo preparando al meglio, ci siamo preparati al meglio.
Ecco, dicevo cosa è cambiato, ma il sintomo, cioè la cosa emblematica è che parlando con gli addetti ai lavori si prevede una partita aperta. L'anno scorso il pronostico nelle previsioni, nei discorsi, era tutto per l'Ancona. Questo segna la crescita della Recanatese, no?
Beh, è normale che questo ci fa enormemente piacere, perché questo è quello su cui abbiamo sempre puntato dall'inizio di questa nuova avventura. Come ben tu sai, la nostra è una politica dei piccoli passi, senza tanti proclami, quella della crescita, e lo stiamo facendo con le idee, con le competenze, con la forza, con la compattezza, quindi sì, arriviamo a questa partita, forse nessuno ci avrebbe creduto se avessimo detto tempo fa, comunque a venire ancora a giocare, a cercare di giocarsela alla pari, quindi non da sconfitti da subito come poteva essere l'anno scorso all'inizio della passata stagione. Quindi ci fa enorme piacere, ma questo lascia il tempo che trova, perché ogni partita ha una storia a sé. Domani è un derby con Ancona che ha cambiato marcia da quando è ritornato il mister Colavito, quindi attendiamo sicuramente una partita difficilissima e nonostante ci fa un piacere enorme venire a Del Corno, noi della Lega Nabese.
Società amiche, ottimi rapporti mi consta personalmente fra dirigenze e anche insomma gioco forza fra proprietà, quindi un rapporto di buon vicinato con l'Ancona.
È una stima che si è costruita in tanti anni, è una stima reciproca, ci stimiamo tantissimo come tra le persone che lavorano all'interno delle due società. È normale che poi domani dall'1 al 90esimo saremo avversari e cercheremo ognuno di portare a casa il risultato, però prima e dopo, come sempre diciamo, finisce assolutamente lì.
Quindi Giuseppe, dalle 18.30 alle 20.30 non si conoscono né amici né parenti, come si diceva una volta, no?
No, noi a fine primo tempo possiamo prenderci anche il caffè insieme, non è un problema, noi fuori dal campo.
Certo, indubbiamente, però in campo si sa, insomma, ognuno deve vincere, vuole vincere, cerca di fare di tutto per vincere. A proposito di vincere, quest'anno avete vinto parecchio e insomma questa partita è anche la partita degli ex, perché nella Recanatese giocano, lo ricordiamo, Federico Melchiorri, che l'anno scorso è stato nella seconda parte della stagione, è stato ad Ancona, lo ricordo, 17 presenze e 6 reti per lui con l'Ancona. Poi a fine stagione l'Ancona e Federico Melchiorri hanno scelto strade diverse e voi siete stati pronti, tu in particolare, ad approfittare di questa situazione e a andare a firmare Federico Melchiorri. Però tutto anche qui in piena concordia, perché mi risulta che tu prima hai chiamato la società, non hai chiamato l'Ancona e hai detto: che fate? È così?
No, intanto sono molto contento che Federico sia Recanati, sia dal punto di vista tecnico, perché è un giocatore formidabile, ma soprattutto dal punto di vista umano. Ci sta facendo crescere in maniera importante sotto tutti i punti di vista e crea con Alessandro Sbaffo una coppia molto importante per questa categoria, a mio avviso. La verità è che Federico Melchiorri, prima di venire ad Ancona, ci siamo sentiti proprio all'inizio dello scorso mercato. Da parte nostra non c'erano le...
Quindi a gennaio?
Sì, a gennaio, proprio prima che iniziava la finestra di mercato invernale. La verità è che andando a guardare un po' tutte le cose la vedevamo un'operazione impossibile da parte nostra in quel momento. E poi quando...
Immagino per motivi economici sostanzialmente.
Assolutamente sì. Quando ho intuito un attimo che da parte dell'Ancona non si potesse proseguire il rapporto di lavoro per diverse vicissitudini, naturalmente, visto i rapporti, la prima cosa che ho fatto, ho preso il telefono, quando è finito tutto il campionato, ho chiamato sia Roberta Nocelli che il direttore Nicciola, prima di permettermi di fare una telefonata a Federico, perché è così che ci si comporta tra persone per bene e tra che fa questo sport, e soprattutto per due società che sono distanti in nulla.
Certo, e con Melchiorri è stato facile trovare l'accordo?
È stato veramente facile, velocissimo, perché Federico si è appassionato del progetto Recanatese, penso che lui sia molto contento e che quello che gli ho raccontato poi l'ha ritrovato con i fatti in questa società. Ne sono contento, sono veramente felice, perché è un giocatore che a 360 gradi sposta gli equilibri della società intera.
Ecco, questa è un po' un'eccezione, diciamo che in qualche maniera è l'eccezione dell'eccezione, perché l'Ancona, credo la scelta di non rinnovare con Melchiorri sia stata dettata dalla scelta di fondo di ringiovanire l'organico. E nello stesso tempo invece voi, che siete sempre molto attenti ai giovani, siete andati a prendere un giocatore che giovane non lo è più, ma forse lo è nello spirito, no?
Allora, per far crescere i giovani in una società piccola come la nostra, dove devi dare seguito sia alla valorizzazione sia alla crescita, ma soprattutto al risultato sportivo, perché altrimenti l'anno dopo non giochi questa categoria, devi fare in modo di mettere insieme dei giocatori di grandissimo spessore in mezzo a dei ragazzi che veramente hanno poche esperienze, quindi devono ancora dimostrare tutto in questa categoria. quale miglior guida di giocatori di un certo tipo, giocatori che sono di un territorio, quello marchigiano, che riescono a dare dei valori importanti ai ragazzi, e giocatori che poi spostano equilibri a livello tecnico e ti fanno stare in campo più sereno quando non ha la palla nei piedi. Quindi il motivo per cui la Recanatese, che di solitamente e continua a farlo, ha una linea giovane su determinati giocatori, va a inserire delle guide che siano leader tecnici e leader nello spogliatoio.
Sì, questo vi ha portato a prendere anche Ricci, no? E altro ex Ancona che forse sarà in campo domani, può darsi, no?
E... Anche Luca la stessa cosa. Oh, ne approfitto per un po' per i toni, perché sono venuto a conoscenza ultimamente di quello che era successo, tanto invece di farmi fare la domanda da te, te lo dico io.
mi prendi in contropiede?
Sì, no, ti prendo in contropiede perché è giusto che sia così. Sono venuto a conoscenza in questo periodo di quello che era successo in passato con la tifoseria, e mi dispiace tanto perché sicuramente Luca ha commesso un errore, ma a volte le cose bisogna conoscerle da dentro, bisogna conoscere i momenti, e quando ci sono situazioni, per chi l'ha vissuta, io sono stato calciatore e sono stati in delle società dove c'erano situazioni societarie veramente pessime, incredibili, e dove vai a ledere non solo il giocatore, ma vai a ledere le famiglie dei giocatori. Ci sono dei momenti in cui fai delle cose, dici delle cose che non dovresti dire perché non hai più il lume della ragione. Quindi Luca sicuramente ha sbagliato, ma sicuramente Luca non è quello che si vuol far passare, perché è un ragazzo che sta dimostrando nel nostro ambiente di darci qualcosa di molto importante, sia a livello tecnico ma soprattutto a livello umano. Quindi stride tantissimo quello che ho sentito su quello che io, con i miei occhi e con quello che vedo, con quello che sento tutti i giorni, vedo con Luca, e mi dispiace tantissimo.
Purtroppo quella fu un'annata veramente triste, quella che del 2016-2017. Ricordiamo che anche Giovanni Pagliari è un ex così, insomma, diciamo pro tempore, perché lui venne proprio in quella stagione lì, credo che abbia conosciuto anche Ricci, venne ad allenare l'Ancona, chiamato a sostituire Brini. È durata un mese. Ricordo che un giorno venne allo stadio Giovanni e ci salutò, disse: sono venuto solo per salutare voi, cioè noi cronisti che seguivamo giornalmente gli allenamenti, perché io da oggi non sono più l'allenatore dell'Ancona. Evidentemente no, aveva un po' capito quello che tu hai tratteggiato prima.
Assolutamente no, ma io capisco il punto di vista da parte della tifoseria, che dove la maglia è sovrana, ma perché è giusto che sia così. Ma ci sono delle cose che vanno a ledere proprio i diritti umani, i diritti delle persone, e dove fai fatica proprio a far tutto e a dare seguito a quella che è la tua professione e la tua professionalità. Quindi non mi sento di giudicare troppo Luca, anzi lo difendo, nonostante lui sa, io glielo ho detto anch'io da solo insieme agli altri, e lui conferma di aver fatto un grandissimo errore nel dire quello che ha detto. Ma ogni cosa, non si può ammazzare una persona solo perché ha sbagliato una volta, è un errore dovuto a tante situazioni. Quindi solo quello. Poi ognuno può rimanere sicuramente della
sua idea, opinione, certo. Però si spiega, le cose vanno anche spiegate, no Giuseppe?
Vanno spiegate, ma sono certo che è stato un grandissimo errore da parte di Luca, ma Luca Ricci non è questo. Luca Ricci è un grandissimo ragazzo, è un grandissimo professionista e ci sta dando molto.
Tornando invece al campo, tu che ancora ti aspetti, no? Perché insomma, da quando è tornato con la Vitto, come dicevi tu, è cambiata la squadra anche nella fisionomia tattica, però insomma questi alti e bassi ci sono. Un Ancona che ti convince, che pensi abbia delle potenzialità, oppure credi che farà fatica in questo
momento? Allora, Ferdinando, io ho visto un Ancona fin da subito con l'Arezzo, perché sai benissimo che seguo tutte le partite, certo, dell'Ancona. Anzi, la partita con l'Arezzo l'ho vista negli spogliatoi prima di entrare in campo, perché era poco prima della nostra. E ho visto una squadra fin da subito con un'identità ben precisa a livello tattico, un'identità ben precisa a livello di mentalità. Va bene? È normale che ci vuole del tempo, nonostante ha fatto già grandissimi risultati. Ora l'ha battuto d'arresto di domenica con la Torres, ma si era sempre in casa della prima in classifica, una partita molto difficile, e io mi aspetto un Ancona che crescerà, un Ancona che ha tantissimi giovani, sicuramente qualcosa ha sbagliato, perché non è che possiamo far finta di niente, perché si aspettava tutti quanti qualcosa di diverso, ma quando si punta su dei ragazzi di prospettiva giovane c'è dello scotto da pagare. Il mister in questo momento è stato bravissimo subito a dare un'identità, e quindi mi aspetto una squadra con la Viziana veramente, con una squadra accigna, cattiva, che ti fa male in qualsiasi momento, quindi mi aspetto una partita difficile. Sono sicuro che l'Ancona reciterà comunque un campionato importante, e sicuramente poi la finestra di mercato aiuterà il mister a fare quei cambiamenti di cui vorrà, perché comunque questa è una squadra che non è stata costruita insieme a lui.
Se tu potessi togliere un uomo domani a Colavitto, chi toglieresti?
Beh, è una domanda difficile, perché Spagnoli sicuramente, Belli, ora rientra
Paolucci.
Paolucci, un giocatore importantissimo. È una squadra che c'ha grandissime qualità, quindi se dovevo toglierne uno proprio Spagnoli.
A proposito di togliere, voi avete dovuto fare a meno per diverse partite di Sbaffo, che insomma insieme a Melchiorri, non lo scopro io, sono i giocatori che danno quel valore aggiunto, che valorizzano il lavoro di tutti i compagni, no? Però in qualche maniera siete riusciti a supplire, cioè questo giovane attaccante che sta facendo bene, in qualche maniera insomma il gruppo è riuscito a supplire all'assenza di Sbaffo.
Guarda, noi
mi riferivo a Lipani,
sì, era tutta l'estate che pensavamo a Sbaffo e Melchiorri, no? E poi ci siamo trovati fino all'1 di ottobre a non averceli mai tutti due insieme, quindi abbiamo dovuto aspettare. La verità è che Alessandro è un giocatore strepitoso, un giocatore importantissimo, ma come sempre quello che fa la differenza in questa squadra, in questa società, è la forza del gruppo, e l'abbiamo dimostrato, ma la forza del gruppo che dimostra di far rendere al meglio tutti quanti, questa è la cosa che più ci piace, perché parliamo sempre di ragazzi giovani che stanno facendo bene, ma ragazzi che sono arrivati a Recanati con poco curriculum, con gli ultimi anni quasi disastrosi. La forza del gruppo è proprio quella di togliere tutto di nuovo a questi ragazzi, tirarli fuori tutto e farli dimostrare quello che realmente sono, che sono dei giocatori di grandissima prospettiva e giocatori forti. E questo però avviene solo con ragazzi come Alessandro Sbaffo, come Ferrante, come Ricci, come Melchiorri, come Ferretti, come Raparo, giocatori importantissimi per questo gruppo, che sono degli overi, che sono la colonna portante, nonostante tra quelli che ho citato non giocano neanche tutti, ma sono le persone più importanti di questa squadra.
Ecco, voi avete tra l'altro la fortuna, lo dicevamo a microfoni spenti, di avere Melchiorri e Sbaffo che abitano in prossimità di Recanati, uno su un versante e uno sull'altro, però tutti e due molto vicini.
È una cosa bellissima, perché portano all'interno di questa squadra quella che significa essere di questo territorio, essere marchigiani, sono dei valori importanti. Puoi avere due giocatori di questo calibro veramente a 15, nel raggio di 15 chilometri da dove sei, è qualcosa di veramente incredibile.
Bene, allora Giuseppe, prima di salutarti, un po' di messaggi. Ci sono messaggi ovviamente di tutti i tipi, ne sono arrivati tanti, ci sono molti apprezzamenti, ne ho letto qualcuno a volo. Stefano, Marco Zappelli, sto DS me gusta, quindi te lo dice un po' in spagnolo, ma insomma è chiaro. Qualcuno dice basta che non segna Melchiorri, vabbè, abbiamo capito di chi si tratta, però poi ci sono anche messaggi su Ricci che appunto dicono: Stefano, se me li rimetti, li vorrei leggere un attimo, perché giustamente Giuseppe ha toccato l'argomento, io lo ringrazio perché l'ha fatto con dovizia di particolari, Giovanni Guglielmino che dice: se sei professionista certe cose non le dici e domani la curva sarà tutta per Ricci. E poi Bruno Cardilli che dice: Pagliari ha fatto come Schettino, beh qui mi sento da dissentire perché Pagliari fu chiamato a sostituire Brini, ma poi lì ci sono subentrate problemi societari, gli stessi che avevano indotto Cornacchini a non rinnovare a maggio precedente, Cornacchini aveva capito tutto prima. E poi Bruno Cardilli che dice: Ricci ha offeso non solo la società di allora e i tifosi, ha offeso con parole ignobili la città intera. Se arriveranno fischi, speriamo, saranno tutti meritati. Però appunto è quello che ha cercato Zappelli dice: non è spagnolo, sarebbe Anconetà. Benissimo, però per come era scritto sembrava, però insomma non cambia il concetto di essere che me gusta insomma, può sembrare anche spagnolo. E poi Ricci verrà subissato di fischi sabato, punto interrogativo, vedremo. Intanto io ringrazio José anche per essere entrato nell'argomento e quindi per non aver glissato su una cosa che comunque insomma c'è stata.
Allora intanto grazie per i complimenti e tutto quanto. Per quanto riguarda Luca, i fischi se li merita perché ha sbagliato. È solo che non è quello che è stato, perché lui ha fatto un errore gravissimo, che sono cose che non si dicono assolutamente. L'unica cosa è che quando sei annebbiato, quando hai problemi a casa, quando hai problemi in famiglia, perché tutto quello che ripercuote il tuo lavoro poi è una ripercussione sulla famiglia, sui tuoi figli, perché quando per tanto tempo non percepisci
lo stipendio,
per quando ci sono situazioni difficili e poi nelle situazioni difficili vieni contestato giustamente perché non fai risultato, sei annebbiato e quindi fai degli errori. E quindi Luca ha fatto un errore molto molto grave, lui lo sa, gliel'ho ripetuto, perché non si dice assolutamente, va bene, perché assolutamente il popolo anconetano è un popolo con grandissimi valori, la tifoseria dell'Ancona è una tifoseria delle più belle d'Italia, e quindi domani Luca i fischi se li prende da buon professionista, cercando di capire, no, non è cercando di capire, già lo sa di aver fatto un errore, ne è consapevole, quindi si prende i fischi e sta zitto e buono.
Bene, chiudiamo con un altro messaggio: complimenti alla Recanatese, a prescindere dall'incontro di domani è una bella realtà marchigiana. E questo mi sembra il commento di Massimiliano Roscioni, di poterlo sottoscrivere. José, grazie di essere stati con noi, al piacere di vederti domani, lo spero caldamente.
Grazie mille, buona serata a tutti e buon derby a tutti.
Grazie, ciao, buonasera.
Buonasera. Lasciamo a questo punto il nostro primo ospite, ringraziamo ovviamente la Recanatese perché è la società che ci ha messo a disposizione il proprio iper mega tesserato.
A proposito di questo devo dire che noi avevamo messo in scaletta, l'avevamo anche pubblicato sul post, la presenza al telefono insomma di Gianluca Colavitto. Ci sono stati dei contrattempi o degli equivoci, la società ci ha comunicato che non era possibile, Colavitto sta facendo l'allenamento, per cui noi vi proporremo un brano della conferenza stampa che si è svolta oggi pomeriggio alle 16. Della
conferenza stampa che, allora, aspetta che devo togliere però, stoppiamo un secondo, adesso ce la faccio, siamo tutto in diretta, devo andare qua e togliere, ecco, il ritorno, e ritorniamo di qua e andiamo in onda.
Sempre detto, comunque si va in campo sempre per cercare il massimo, logicamente incontriamo una squadra che comunque è in fiducia, una squadra che sta attraversando un ottimo periodo, quindi sarà un derby, una partita sentita da parte loro. Abbiamo cercato in tutti i modi di prepararla appunto nel miglior massimo domani in campo.
Adesso scendendo un po' più invece nel dettaglio, la partita contro la Torres dal punto di vista del gioco, delle idee, ha forse segnato un po' un passo indietro rispetto alle altre uscite. Secondo te cosa non ha funzionato? Più la bravura della Torres che ha imbrigliato un po' l'ancora, o è stata una giornata negativa, diciamo?
No, noi l'abbiamo analizzata bene comunque in settimana, abbiamo visto le cose positive e le cose che non sono andate. Ti dico che riguardando attentamente la partita, comunque rimango, diciamo, della mia opinione, di quel poco che ho detto a fine partita. Cioè, il primo tempo la squadra era in campo e ha fatto quello che doveva fare. Siamo mancati negli aspetti forse più importanti, cioè in quella zona dove comunque devi far male, perché abbiamo fatto un'ottima gara quando non avevamo la palla, in fase di sviluppo pure abbiamo lavorato bene, in transizione positiva abbiamo lavorato bene, solo in finalizzazione ci è mancato un qualcosa. Stiamo cercando di lavorare per cercare appunto di limare alcuni aspetti che non sono, tra virgolette, performanti, e quindi su questo si lavora. Il secondo tempo un po' troppo timido in casa della prima in classifica. Però ti dico, abbiamo retto bene anche lì, non è che la squadra è uscita veramente dando tutto. Mi auguro che questa sconfitta ci sia servita per capire e per aggiungere, diciamo, nuovi concetti che stiamo mettendo in campo, e per cercare sempre di più di avere prestazioni importanti abbinate ai punti, perché alla fine i punti sono l'aspetto, diciamo, il coronamento di quello che si fa durante la settimana e quello che avviene la domenica.
L'ultima, per quanto mi riguarda, a livello tattico, è un'ancora che non vuoi che si snaturi, con la presenza nella rete canadese di un giocatore come Sbaffo che gioca molto a tutto campo, no? Un giocatore che non dà punti di riferimento, ti può portare a cambiare qualcosa nello schieramento?
No, vabbè, per il nostro modo di pensare comunque non cambia nulla, anche se, come hai detto tu, comunque Sbaffo è un elemento di enorme intelligenza calcistica, cioè un ragazzo veramente che va ad impegnare quelle zone di campo dove l'altro, il giocatore avversario, ha difficoltà a prenderlo. Quindi è un giocatore che non fa mai la corsa banale, e quando il compagno sa che Sbaffo prende la palla, sa che succede quel qualcosa in più, no? quel quid. Quindi questo lo sappiamo, perché comunque alla fine siamo qui per lavorare, per studiare gli altri, però fino a un certo punto, cioè, rispettiamo il ragazzo, perché comunque è un giocatore di qualità, non lo conosco dal punto di vista personale, quindi caratteriale, sarà sicuramente un ragazzo in gamba, però dal punto di vista calcistico è un ragazzo di qualità, no? Lo rispettiamo, però fino a un certo punto ci preoccupiamo, poi domani dovremo mettere in campo tutta la nostra voglia di ritornare a fare punti, e quindi che ci sia Sbaffo, che ci sia un altro giocatore per noi, vale quello che mettiamo in campo domani.
biancorosso.
Eccoci qua, queste erano le parole del di Mister, che è intervenuto oggi in conferenza stampa pre-match, ricordiamo che in questo momento sta effettuando un allenamento che si è protratto oltre a quello che era previsto per quello che ci riguarda, insomma, quindi ecco perché non c'è il Mister sulle nostre frequenze. Noi ci fermiamo con la pubblicità e torniamo
tra
pochissimo.
State con noi perché fra poco avremo Gianni Rosati, direttore tecnico di Lungo Corso.
State con noi.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto biancorosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno soprattutto di Punto Biancorosso, la striscia che vi accompagna al match. Non possiamo più dire del sabato, della domenica, del lunedì,
non
quindi non si sa, insomma ci sarà un match e noi vi ci accompagniamo.
Intanto grazie a Gianni Rosati, direttore di Lungo Corso e di tutta Italia, grazie di essere con noi a Radio Tua, direttore.
Grazie a voi, buonasera.
Allora, direttore, domani c'è questo derby Ancona Recanatese. Da grande esperto, ti saresti aspettato di trovare alla 14ª giornata la Recanatese con 5 punti di vantaggio sull'Ancona?
Beh, diciamo a bocce ferme no, perché l'Ancona ha un buon organico e pensavo magari che la Recanatese fosse un po' più debole. Però la Recanatese l'ho vista diverse volte in TV, ma domenica l'ho vista dal vero, diciamo, dallo stadio. E la Recanatese più dell'Ancona ha due giocatori, due grandi calciatori, che uno stava con voi,
esatto.
Non capisco perché non è stato confermato, che è Melchiorri, e l'altro è Sbaffo, perché in pratica...
Sono due che parlano un'altra lingua, no?
Calcistica. Si inventano le azioni, si inventano i gol, si inventano tutti. L'altro giorno era una partita così da primo tempo.
Scusami, parliamo di quella con l'Olbia, tanto per
con fare... l'Olbia, e devo dire che l'Olbia poi non mi è neanche dispiaciuta in alcuni elementi. C'è qualche elemento giovane bravo. E invece questi due l'hanno cambiata la gara, soprattutto in questo frangente è stato Sbaffo. Fatto due grandi gol, uno in mezza rovesciata.
Cioè il gol in mezza rovesciata, se lo fanno in Serie A, noi lo rivediamo per mesi, no?
200 volte. quindi. Sì, e, sì. Però l'Ancona l'ho vista invece davvero, visto il primo tempo di Rimini, e stranamente io Rimini l'ho vista bene quella partita. primo tempo sembrava un primo tempo da 4-0, 5-0.
Ti ha sorpreso poi l'esonero di Donadell?
Sì. No, non so che è successo il secondo tempo. Qualcuno, un tecnico che era a vedere la partita, un allenatore del vostro girone, mi ha detto che il secondo tempo la partita è cambiata. Però io ho visto il primo tempo, l'ho visto una squadra, diciamo, disciplinata, composta, e che faceva azioni ragionate, ho visto giocare bene.
Primo tempo strano, che ricordiamo si era concluso 1-0 per l'Ancona.
1-0, no? Ma poteva essere 2-3-0, sì, il primo tempo.
Esatto, esatto. Tornando un attimo a Sbaffo, poco fa Colavitto ha detto qui, insomma, che parlando di Sbaffo, quando prende la palla, quindi sono parole letterali di Colavitto, quando Sbaffo non fa mai corse banali, quando prende la palla i compagni sanno che può succedere qualcosa. Due cose ti chiedo: primo, se condividi questo giudizio di Colavitto,
soprattutto sulla corsa banale. No, perché lui centellina anche le forze, è furbo, non corre mai a vuoto, corre sempre se gli dai la palla, se non gli dai la palla non ci va.
E questo è segno di intelligenza,
invece,
no?
Invece Melchiorri è ancora talmente buono, e diciamo nella sua grande esperienza, anche ingenuo, che fa anche la corsa nonostante non abbia più la corsa del Melchiorri giovane. Che era velocissimo, però lui ci va ancora. Perché è un generoso, l'altro più furbo va solo a colpo sicuro.
A colpo sicuro, però questo è segno di intelligenza, no? Del saper stare
certo,
in campo.
Certo che sì.
Oh. E la seconda domanda su questa frase di Colavitto che abbiamo appena sentito è: nell'Ancona c'è un giocatore al quale si potrebbe attagliare questa definizione? Uno che quando prende la palla i compagni sanno che può succedere qualcosa.
Di quel genere lì no, di quel tipo di calciatore così no, però nell'Ancona c'è calciatori che sanno giocare, che sanno quello che devono fare. C'è un campista anziano, è bravo.
Parli di Paolucci?
Paolucci non è un giocatore, anche lui sa quello che fa, non è, poi è diverso nel ruolo.
Diciamo non ha l'estro di Sbaffo.
Beh, vabbè, sono due giocatori diversi.
Sbaffo
sempre... giocato così da quando stava con me la regina,
perché tu l'hai avuto Sbaffo, no? A Reggio.
Beh, vabbè, io non ero direttore sportivo, ero consulente, però mi ha dato una grande soddisfazione quando abbiamo vinto con la regina 3-0 a Carpi, che il presidente del Carpi, che in quel momento non era uno dei miei amici, ha rotto la seggiolina al suo terzo gol.
Beh, perché tu, beh, con Carpi hai una storia lunga, tra l'altro.
Beh, sì, Carpi fa parte della mia vita, insomma. È una delle squadre a cui sono più legato, insieme alla Fermana, alla Regina e a tante altre.
Diciamo che quando eri a Carpi facevi pure il direttore di qualche altra squadra. Qua nelle Marche.
Beh, la Civitanovese lo sanno tutti. Che
non mi riferivo alla Civitanovese. Non mi riferivo alla Civitanovese.
La Civitanovese era la Civitanova, la mia città. Insomma, sì. Io, anche se mio padre era un San Benedettese, però io sempre la mia vita l'ho vissuta, la mia infanzia l'ho vissuta tra Civitanova e Fermo.
E Fermo.
Andavo a scuola a Fermo e giocavo con la Civitanovese a Campanile Sera, addirittura in televisione, Rai 1. Voi non eravate neanche nati, io avevo 10 anni, quindi nel 62 contro Sesti Calente, per questa trasmissione che era tipo Gioco Senza Frontiere con Mike Buongiorno,
sì, sì.
E abbiamo giocato questa partita, abbiamo vinto 2-0 e ho fatto un gol.
Con Sesto Calente.
Sì, e c'era un grande amico che era Ruggeri.
Quindi insomma le mani in pasta nelle Marche le ha sempre avute, questa è la verità.
Sì, ma sono un marchigiano.
Esatto, anche smistando io. Giocatori. Direttore, sì. Dice un nostro ascoltatore, Gilberto Pretini, se si entra in campo per vincere si vince, vedi Perugia, se entri in campo per pareggiare come a Sassari perdi.
Beh, adesso questo dipende dall'atteggiamento della squadra, io capisco che vuol dire lui, però solitamente questo lo può decidere il Real Madrid, il Manchester City, non so, una volta il Barcellona, cioè deve essere nettamente superiore all'avversario. Perché io, è una cosa che io sempre ho sempre avuto, me l'ha insegnato i miei, mio padre e mio zio, che rispetto all'avversario. Cioè, non è che puoi andare in gambo e dire tanto sono più forte e vinco io, ma se sei davvero più forte, perché se invece lo pensi solo e non lo sei, fai una figura barbina.
Insomma. Fai danno, insomma.
Certo. Però l'atteggiamento, quello sì, sono d'accordo, perché la squadra deve sempre andare in campo con questa mentalità per vincere. Poi dopo il calcio...
Ci sono anche gli avversari.
Certo, poi ci vuole... La cosa principale è sempre il fattore C.
Ah, beh, quello sì.
Di qualità e di tutto, il fattore C è predominante.
Certo. La vedrai, lo vedrai il derby di domani?
Senz'altro, come no.
E secondo te sarà una partita aperta? Cioè le squadre giocheranno per superarsi oppure ci sarà tatticismo? Conoscendo, perché tu conosci anche i due allenatori, insomma, Pagliari lo conosci bene.
Sì, certo. E vabbè, penso che... userà un po' più il tatticismo Pagliari, perché l'ho visto come fa nel Reganese, l'ho visto anche a Fermo dove ha vinto, e però tanto il gioco è quello lì, loro saranno un po' più coperti e giocheranno sempre su questi, sui due attaccanti, che con qualche folata di senegalesi oppure di Longobardi,
Carpani.
Mi sembra
Carpani,
no, più Longobardi, ah, sì, Longobardi. Carpani è un giocatore è un giocatore, in effetti mi sono meravigliato anche io dai 10 gol dell'anno scorso. Il giocatore è un corsaiolo, un incontrista che copre il campo, però la gamba per andare a trovare in fondo e metterla in mezzo ce l'hanno senegalesi e Longobardi.
E Longobardi che sta facendo molto molto bene.
Molto bene, molto bene.
Tu conosci bene anche il portiere, se non ricordo male, della Recanatese, Meli?
No, io non lo conoscevo Meli, sapevo che l'aveva avuto Alessandrini a Fano.
Per quello te lo chiedevo.
Sì. Me ne aveva parlato e l'ho guardato. Sì, non l'ho visto, onestamente non l'ho visto mai impegnato seriamente, perché le partite che ho visto della Reganese ha sempre vinto abbastanza agevolmente, è sempre stato poco impegnato. E devo dire che anche il sistema difensivo della Reganese è molto funzionale, insomma. Non fanno arrivare molti palloni a lui.
E secondo te invece quali sono i problemi dell'Ancona? Perché l'Ancona non riesce ancora a decollare?
Io ho visto un tempo dare dei giudizi su un tempo di una squadra sembra un po' troppo adesso dire.
Però quando si parte faticando, dopo è difficile raddrizzare la barca?
La baracca. Vabbè, però insomma io penso che con pochi accorgimenti l'Ancona possa dire la sua in questo campionato, insomma, sicuramente a separarsi nei primi 4-5 posti. Quindi quella sera che l'ho vista io, forse mi aspettavo qualcosa in più davanti, come peso
realizzativo,
peso specifico, ecco, realizzativo. Anche se il ragazzo di Alessandria mi piace molto, l'avevo visto l'anno scorso e mi era già piaciuto, però lui non è un attaccante, quindi in mezzo insieme a Spagnoli ci vuole un altro tipo di calciatore. Io onestamente adesso non so le problematiche che hanno avuto questo stato, io Melchiori l'avrei tenuto. Questo sicuramente.
Giocatore che poteva far comodo.
Sono sempre stato, tra l'altro, un suo grande estimatore, non sono mai riuscito a prenderlo, però ho sempre stimato.
Però lo conosci molto bene, certo.
Sia come persona che come calciatore.
Prima di salutarci, io desidererei che tu spiegassi un attimo quello che è accaduto a Pistoia, perché tu eri a Pistoia l'anno scorso con la Pistoiese, insomma,
anche
2 anni fa, con Alessandrini avete sfiorato la salvezza, una salvezza che avrebbe avuto del miracoloso. Mi ricordo il 3-0 qui ad Ancona, una squadra che giocava anche bene qui, Alessandrini.
No, era una squadra con giocatori forti.
C'erano Mezzoni, c'era Martino.
Qualche squadra del centro-sud ci ha fatto qualche giochetto, noi ci siamo cascati dentro.
Veniamo invece all'attualità. Tu continui a lavorare per la Pistoiese, almeno da quello che traspariva dall'esterno c'era massima unità di intenti con la dirigenza, addirittura chiami Manolo Manoni ad allenare la Pistoiese e dopo nemmeno una settimana invece decidi di andare via. Che cosa è successo?
Diciamo che il rapporto con la proprietà si è deteriorato, e non ha più gli stessi punti di vista, ci sono stati, allora il problema grande era, è un po' un mio amico Consonni, dall'inizio gli avevo detto che dovevamo giocare con il portiere anziano in porta, ma non perché è un 97 poi, non è che Valentini, ex Fermana.
Sì, sì, Valentini.
E invece giustamente, io non faccio mai le formazioni, io faccio l'organico, la formazione, sono molto rispettoso con gli allenatori perché vengo da una famiglia di allenatori e capisco che il direttore deve fare il direttore, l'allenatore fa l'allenatore, non confondere i due ruoli. Però l'altro portiere due o tre partite ce l'ha fatta perdere, ma non perché è scarso, perché il portiere in quota, il giovane, tolto qualche eccezione, e sono in difficoltà, e quindi insomma avrei preteso che giocasse questo
portiere più esperto.
Però dovevamo cambiare qualche altro pedina, perché ho fatto delle quattro quote e dovresti avere anche un attaccante nelle quote,
quindi dovevi avere insomma gli under negli altri settori.
Io avevo 10 under, ne volevo prendere altri due, invece la proprietà ha voluto prendere due giocatori anziani,
Caponi.
Uno che era un ritorno,
Caponi,
sì, che secondo me non c'entra niente con Tanasa. Io avevo scelto Tanasa perché Tanasa
ex Rimini, che l'anno scorso fece gol all'Ancona, tra l'altro.
Sì, Tanasa è un ottimo calciatore, è ancora in grande forma, è fisicamente è nettamente superiore all'altro, c'ha altre qualità, però l'altro e diciamo che è amico di qualche tifoso, quindi era spinto da questo fatto, in più da qualche altra operazione diciamo economica dello scorso anno, lui avanzava qualcosa, quindi diciamo
quindi scelte diverse da quelle tecniche, diciamo insomma.
In più l'attaccante Trotta, che lui mi propinava già da quest'estate. Per carità, non posso dire niente di Trotta, soprattutto nel passato, ma a me mi servivano due quote per mettere Valentini in porta. Era tutto qui il discorso. Da qui sono venuti fuori
i dissapori,
delle discrepanze, nonostante che noi abbiamo lavorato e io reputavo la persona un amico da 5 anni, da Trapani, siamo gli stessi.
Sì, sì.
Avevamo italiano, avevamo vinto il campionato a Trapani, aveva vinto italiano veramente, noi ci abbiamo messo poco.
Vabbè,
italiano e Zola hanno vinto, gli altri assistevano come noi.
Mi piace per la tua franchezza, guarda, è sempre un piacere.
La verità, alla mia età, se no tra un po' non ci so più, e si radice io.
E quel povero Manoni, due giorni dopo che sei andato via tu, l'hanno fatto fuori e hanno riportato Consonni.
Sì, sono tutti e due miei calciatori, sia ex calciatore, sia Consonni, l'avevo con me già a Fiorenzuola, e diciamo che anche, come dicevi prima tu, l'ho anche gestito nella sua carriera, quindi è un bravo ragazzo, un attore preparato, e la proprietà l'ha voluto esonerare dopo Forlì, non era molto contento, neanche convinto, però stavamo dovuto fare, c'era Manoni pronto, abbiamo preso Manoni. No, Manoni ha avuto il torto di andare ad Imola e dire che dobbiamo vincere per la società in questo campo, che 2 anni fa lui era con me a vedere quella partita dove siamo retrocessi, io ero con il direttore e anche per il direttore che ci tiene molto a questa vittoria. Anche se ero andato via da...
Quindi il direttore eri tu che eri andato via, loro questo non l'hanno gradito.
Da 3 giorni non gli è andata bene.
Non gli è andata bene, è chiarissimo,
Questa frase.
Benissimo. Direttore, grazie di essere stato con noi e grazie sempre delle tue analisi sempre molto lucide. Grazie.
Grazie, buona serata.
Buona serata.
Bene, allora lasciamo anche il direttore e proseguiamo nel nostro cammino. Caro il mio Ferdinando Vicini, qui bisogna accelerare, perché sennò non ce la facciamo.
Beh, abbiamo allora ancora due ospiti.
Appunto.
Io credo che abbiamo ancora uno stacco pubblicitario.
Abbiamo uno stacco pubblicitario. Vogliamo sfruttare questo?
Dopodiché allora andiamo a raggiungere Andrea Verdolini, che è il direttore di TVRS e insomma profondo conoscitore della Serie C, nonché voce di Eleven, ex Eleven, insomma.
Perfetto, allora fermi tutti, pubblicità per noi e poi rientriamo e abbiamo tante cose ancora da dire, state qui, ci abbiamo anche i numeri.
Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi, Astra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine. La forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rieccoci di nuovo assieme, ma adesso io vi faccio sentire una cosa, perché è giusto, quando bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, caro il mio Ferdinando, bisogna farlo. Allora andiamo a sentire questa cosina qua che oggi ci ha riempito anche di piacere.
Nato nel 1991 a Napoli, vive ad Ancona dal 94. Dopo un breve trascorso a Novara, al Corriere Adriatico dal 2019 si è occupato prevalentemente di calcio e di cronaca per aver curato inchieste legate al rapporto sport-covid nel periodo pandemico. Diplomato al liceo scientifico Galilei, ha conseguito la laurea in giurisprudenza all'Università di Macerata con tesi sulla libertà di stampa e modalità di censura in Italia e nel mondo. Giornalista professionista dal luglio 2022, pubblicista dal 2016, dopo aver iniziato la professione nel 2013, attualmente per il Corriere Adriatico è impegnato nella redazione web e firma cartacea sull'Unione Sportiva Ancona, Lega Pro e Sport Cittadino. In passato, tra le varie esperienze, conduttore e opinionista radiofonico con l'emittente Radio Tua Ancona e corrispondente per la Gazzetta dello Sport. Pennino d'Oro 2023 a Giuseppe, detto Beppe, Gallozzi del Corriere Adriatico.
E quindi, che vogliamo dire? Non vogliamo fare i complimenti al nostro Peppe Gallozzi, che oggi insomma è stato premiato con il Pennino d'Oro. Complimenti, complimenti a Pepe. Qui sulla foto lo vedete con non con il pennino, ma con l'attestato per quello che riguarda questo premio.
Io dico solo complimenti a Pepe.
Complimenti a Pepe, cioè, sicuramente. Beh, Pepe dobbiamo farlo noi, complimenti. Chi li dobbiamo fare? Al nostro Pepe. Dai, allora, si prosegue a questo punto. Io vado a contattare il nostro ospite, ma prima andiamo a fare una carrellata di vostri pensieri.
Sì, ce ne sono tanti che ne sono arrivati, siamo in ritardo, ma abbiamo avuto tanti ospiti, avete sentito. Quindi,
intanto vi dico che proprio io per ospiti, per quello che riguarda il settore ospiti, sono stati staccati 91 biglietti nel settore ospiti.
Sì, infatti Cinzia ci chiede, mi sono collegato adesso, Cinzia Rocconi, mi sono collegato adesso, la firma è femminile. Ci sono restrizioni di traffico?
No, è Paolo da Monte San Vito
che scrive dall'account di Cinzia Rocconi. Non ci sono particolari restrizioni,
almeno non siamo stati informati di ciò.
Al momento non è arrivato nessun comunicato,
anche perché appunto, come detto,
se mi metti intanto altri messaggi li leggo.
Come detto, sono 91 i biglietti staccati, anche perché molti preferiscono stare in tribuna, insomma,
sì,
non vanno nel settore ospiti.
Certo.
Diciamo la realtà come
Regnati è diverso, insomma. Buonasera, sapete se domani anche Luciano ci chiede la stessa cosa.
C'era il saluto di Fabio Florio, poi
sì, Eugenio,
vado
per
su, Giardini, domenica tutti al Del Conero, mister Colavito, forza ragazzi, saluti a Ferdinando e a Stefano,
grazie,
avanti dolci, Gianluca 65,
grazie Gianluca.
Tommaso Masuzzo,
buonasera, visto che la cartina è sempre vuota o quasi, secondo me la società dovrebbe fare una sorta di convenzione con le scuole e fare entrare gratuitamente un po' di ragazzi delle medie e delle superiori, in modo da riempire la gradinata e avvicinare i giovani all'Ancona Calcio, cosa che qualche volta è stata fatta, mi risulta. Poi Gianni Frittella, direttore, ma lei ha sentito le volgarità dette da Ricci verso la nostra tifoseria? Dice Gianni, io credo che Gianni le abbia sentite, perché ha chiarito, ha detto più volte, ha scandito che Ricci aveva fatto un grandissimo errore, quindi più di questo dal direttore, dal suo direttore tecnico, insomma. Poi Luciano e Eugenio ci chiedevano se c'erano delle restrizioni, poi Lucio anche ha scritto, adesso non leggo, ripeto, di restrizioni non abbiamo notizie al momento, ma ripeto, sono solo 91 i tifosi che andranno in curva, quelli che hanno comprato i biglietti riservati agli ospiti, ma come sapete, insomma, essendo qui, insomma, molti andranno in altri settori. Leonardo Broganelli che saluta, buonasera a Doris. Poi avevamo anche una domanda che c'era stata fatta circa ci torniamo dopo, perché credo che abbiamo il nostro raggiunto il nostro ospite Andrea Verdolini, che ringrazio per essere con noi, direttore di TVRS. Buonasera Andrea.
Buonasera a te, buona serata e buona serata agli ascoltatori.
Grazie di essere con noi. Allora Andrea, domani è un derby giovane, dico io, perché è solo la terza partita che vede impegnati nello scontro diretto Ancona Recanatese. Tra l'altro l'anno scorso è finita in maniera diametralmente opposta, 4-0 al Del Conero per l'Ancona, il poker che è stato poi servito a sua volta dalla Recanatese a fine campionato a Recanati. Ecco, invece questa partita forse nasce in un quadro completamente diverso, no?
Beh, diciamo che quelle due partite arrivavano in momenti completamente differenti per quanto riguarda la Recanatese, perché la partita di andata fu giocata poco dopo la metà di dicembre ed era una Recanatese ancora timida, ancora una Recanatese che doveva approcciare a questa categoria. La svolta della stagione per la Recanatese è venuta la partita dopo, quella prenatalizia a Pesaro, quando una partita sullo 0-0 destinata al nulla di fatto fu sboccata al 91esimo dalla solita zampata di Sbaffo. E da lì praticamente la Recanatese cambiò marcia, fu una vittoria assolutamente fondamentale che coincise tra l'altro con il ritorno della Recanatese al Tubaldi. Quelle due cose, quei due fattori poi diedero il là al girone di ritorno letteralmente strepitoso, insomma, della Recanatese, che non perse mai in trasferta, Reggio Emilia e Chiavari comprese, e concluse praticamente la sua cavalcata appunto con l'ultima partita giocata al Tubaldi contro l'Ancona, e che è terminata come tutti sappiamo, e che poi per effetto della penalizzazione del Siena spalancò addirittura le porte dei playoff. Quindi furono due partite che arrivarono in momenti completamente diversi per la Recanatese.
E questo è un momento ancora differente, perché è una partita che, diciamo, ha un pronostico aperto, no? L'anno scorso
in molti pronosticavamo, poi così è stato, una vittoria dell'Ancona in casa sulla Recanatese. Questa volta il pronostico è più incerto, la Recanatese ha dimostrato di saper tenere il campo di fronte a qualsiasi avversario. I 21 punti la dicono tutta, più 5 sull'Ancona.
Questo è un match da tripla e non è una frase fatta, perché in effetti la Recanatese in trasferta ha ciccato quest'anno mezza partita, è stata sostanzialmente quella con la Juve Next Gen, ma anche lì ci sono state delle contingenze particolari che durante la settimana, praticamente era la terza trasferta consecutiva, avevano impedito veramente alla Recanatese di, era veramente nel bel mezzo di tre trasferte consecutive, di poter esprimersi al meglio delle proprie possibilità. In trasferta la Recanatese sappiamo insomma come ha vinto a Rimini e soprattutto come ha vinto a Pescara, con l'identico risultato 3-2 e con due vittorie molto simili, nel senso che sono state cercate sino all'ultimo, perché l'andamento è stato abbastanza analogo, con la squadra di casa che è riuscita a riportarsi sul 2-2, la Recanatese che è riuscita poi a segnare il 3-2 praticamente in recupero, tra l'altro a Rimini con una clamorosa stoccata di Longobardi e con a Pescara una doppietta di Viperi imbeccato da sbaffo. Quindi è una partita che è veramente aperta a tutte le soluzioni possibili, secondo me. Ma non è una frase fatta.
Ecco, l'Ancona, da quando è tornato con la vittoria, ha cambiato fisionomia, ma non solo. Insomma, adesso, al di là della brutta prestazione di Sassari, la squadra sembra, almeno dal punto di vista caratteriale, aver ritrovato una forza caratteriale diversa.
Ma per l'impressione che ho, l'Ancona adesso ha un'identità. Poi su Colavito si possono fare tutti i ragionamenti che vogliamo e che possiamo, ma io, ma anche tu, io lo ricordo benissimo perché l'ho seguito tutto quel campionato, insomma, Colavito di Materica, del primo Materica di Serie C, quello che giocava all'Elga Recina, ha dato veramente spettacolo con una squadra che era tra le meno accreditate in assoluto del girone. Famosa squadra di Volpicelli, di Moretti, di Lonetti.
Sì, attaccanti misconosciuti.
Comunque, sì, esatto, dove a centrocampo le colonne erano Balestrera e Calcagni.
Anche loro misconosciuti fino ad allora.
Assolutamente sì. E quella squadra giocò delle partite memorabili, in primis quella con il Padova. Nel senso che la spregiudicatezza, l'atteggiamento di Colavito possono essere discussi, ma adesso l'Ancona ha una sua identità, poi possiamo parlare se piace o non piace, ma l'Ancona ha una sua identità. Da esterno io con Donadel questa identità non l'avevo individuata.
E me lo avevi detto più volte, no? Mi dicevi, esatto, questa squadra è indecifrabile.
Esatto, non sapevo che squadra era, adesso l'Ancona sappiamo cos'è. Anche se chiaramente Colavito, credo che con questa squadra che non ha contribuito a costruire, anche se sostanzialmente conosce per molti aspetti, quindi c'è meno l'impronta di Colavito, ma comunque si vede, perché si è visto con l'Arezzo, si è visto contro il Perugia, e sono sue vittorie entrambe pesanti. Quindi secondo me la differenza sta nel fatto che l'Ancona adesso ha un'identità che forse prima non aveva.
Secondo te quanto può incidere il fatto che a Sassari, nella brutta prestazione di Sassari, fosse squalificato Paolucci, che è sicuramente il giocatore di centrocampo con maggiore qualità nell'Ancona?
Beh, fondamentale, però la Torres, io l'ho vista Recanati nella prima partita, è una cosa seria, e d'altronde non si fa.
Però quella partita la vedemmo insieme e concordammo che era stata sfortunata la Recanatese, anche se sì, dicemmo la Torres ha una precisa identità, adesso a proposito di identità, no?
Sì, sì, perché è una squadra solida, una squadra compatta, una squadra che ha dei valori, cioè una squadra veramente di categoria. Allora, il Cesena sulla carta ha un tasso tecnico e qualitativo superiore, però la Torres è una squadra tosta, coriacea, solida, contro la quale è molto difficile giocare. Non ha stelle, ma ha giocatori come Occo, come
Scotto.
Massino a centrocampo, eccetera, eccetera, che sono veramente giocatori secondo me importanti per questa categoria, e quindi io non farei un grande dramma per aver perso a Sassari, perché non c'è assolutamente da fare drammi, perché ripeto, non si fanno a caso 30 punti in 13 partite,
7 vittorie consecutive.
Esatto, la senza Paolucci è chiaro che è fondamentale, cioè il recupero di Paolucci a centrocampo è essenziale. Non so domani come giocherà con la Vito, credo probabilmente, presumo ancora con Gatto playmaker, ma avrà a fianco Paolucci credo che sia.
Sì, sì, certo. Io dicevo perché per ovviamente Gatto è il giocatore equilibratore della squadra, però la qualità passa tutta dai piedi di Paolucci, no? E io,
sì, l'inventiva l'estro.
Ecco, io dicevo, pensavo, e questa è la domanda successiva che volevo farti, che sicuramente Spagnoli da una parte e Sbaffo barra Melchiori dall'altra, anche Cioffi forse nell'Ancona, anche se non ha ancora mai segnato, ma prima o poi questo gol arriverà, sono i giocatori sulla bocca di tutti. Però io direi che come centrocampisti assaltatori box to box, Paolucci e Carpani potrebbero essere anche delle mine vaganti, no, nel decidere la partita.
Una delle forze della canadese sono proprio le ripartenze, no? Che sono micidiali ed improvvise. Però io punterei anche l'attenzione su alcuni giocatori meno reclamizzati della canadese che possono essere veramente devastanti, che sono un po', io li chiamo un po' i velocisti della squadra giallorossa, che possono essere Longobardi, Senigalliesi, non credo che Mané giochi dal primo minuto, ma sono veramente giocatori dotati di uno spunto in velocità che sono veramente da seguire e possono essere insidiosi per qualsiasi squadra. Poi vabbè, è chiaro, io penso che durante la trasmissione avete parlato, riparlato e approfondito l'argomento Sbaffo Melchiorri,
certo, certo,
che sono giocatori per la categoria se in forma illegali, perché io non so se ne parlavo con te Ferdinando, ma sostanzialmente a luglio dicevo, se la salute sorregge quei 4-5 pilastri, la Recanatese fa un campionato da parte sinistra della classifica.
Sì, questo è vero, e io aggiungo la confessione che in una serata, fosa serata di agosto, mi fece Giovanni Pagliari a Recanati, mi disse se potrò avere Melchiorri in buone condizioni per una 25ina di partite, ci divertiremo, e poi quello che sta succedendo. Però insomma l'Ancona, scusami, secondo me,
scusami, poi non dimentichiamo anche un altro fatto, no, su questi 21 punti in 13 giornate della Recanatese, che per un mese abbondante di campionato non ha avuto Sbaffo, che si è infortunato la partita con l'Ascoli.
Sì, ne parlavamo prima con Giuseppe Cianni, sì, questo è importante. Però ecco, dicevo Andrea, forse il vantaggio dell'Ancona è che a differenza forse del ritorno al Tubaldi, ma come dicevi fu una partita strana, ci fu l'espulsione di Brogni subito, questa volta l'Ancona sa di affrontare una squadra forte.
Beh, credo che, anche se poi con la vittoria non penso che smentisca il suo credo tattico, però sicuramente c'è la consapevolezza, insomma, che si affronta una squadra che sta veleggiando al quinto sesto posto in classifica, quindi secondo me certi valori dopo 13 giornate, ripeto, non sono
casuali,
non sono assolutamente casuali. Poi voglio dire, la Recanatese, se tu vai a vedere bene, cioè anche le partite che non sono state prettamente fortunate, penso al pareggio con il Perugia, dove forse se c'era una squadra che meritava di vincere era la Recanatese, o penso al pareggio col Sesto di Levante con rigore sbagliato da Melchiorri il 96esimo, cioè, fai tu le tue considerazioni.
Sì. Domanda, visto che tu insomma ancora l'hai vista, così domanda curiosa un po', ma a te la posso porre. Secondo te, proprio per i criteri tattici, per i principi di gioco di Colavitto, il tridente con Spagnoli, Cioffi ed Energy, Cioffi a sinistra e Energy a destra, è un tridente colavittiano, oppure lui sta adattando il suo gioco alle caratteristiche dei giocatori che ha trovato?
Vabbè, io ti rispondo con una domanda, ma siete sicuri che non gioca Peli?
No, io non sto dicendo che non giochi Peli, ti dico quelli che hanno giocato fino adesso. Fino adesso Peli è stato fuori, è entrato dopo, lui ha scelto fino adesso Colavitto come titolari.
Sì, Spagnoli e
sì, Cioffi. Sì, queste sono state le sue scelte come titolari finora. Perché Energy secondo me non è un'ala.
Ma io credo questo, che ecco, teniamo conto quello che dicevo in precedenza, cioè e voi che seguite quotidianamente l'Ancona siete anche più competenti in materia, però secondo me Colavitto sta un po' adattando le sue convinzioni a quello che ha, proprio perché è una squadra che non ha costruito lui, anche se conosce molti di questi elementi, e quindi come si suol dire, sta facendo un po' di necessità virtù.
In attesa di gennaio.
In attesa di gennaio, dove si rimescoleranno veramente un po' le carte, no? Sicuramente per l'Ancona, molto meno a mio avviso per la Reganatese.
Benissimo.
Ma molto molto meno.
Andrea, grazie del tuo intervento e buon viaggio, perché stai tornando a casa, e una buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie, buon proseguimento, arrivederci.
Bene, lasciamo anche il direttore TVRS, lo salutiamo per essere stato con noi, Andrea Verdolini. Noi proseguiamo perché
altri messaggi.
Sì, intanto ci sono i saluti che arrivano da Anto, forza.
Grazie.
Ancora sempre.
Grazie.
E lo ringraziamo.
Sì,
poi vediamo qua, Gianni.
Non la fate più quella con Ferdinando? Gianni, è ancora... Diciamo che ci si sta lavorando, non so se si arriverà ad un accordo. Ecco, questo è un po' il discorso. Ce lo chiedono in tanti della trasmissione su TVRS. Speriamo di poter prima o poi ricominciare. Ve lo faremo sapere, ovviamente. Invece c'era una domanda da parte di un nostro ascoltatore che chiedeva se... Ecco, abbiamo intanto l'ultimo ospite, allora dopo la leggiamo dopo. Io intanto ringrazio Paolino Giampaoli, grazie di essere con noi a Radio Tua, Paolino.
Ciao, buonasera.
Allora, Paolino che è nostro ciao, Paolino che è nostro collega, lo conoscete tutti, e lui è scrive per la Gazzetta dello Sport, ma è anche il presidente degli allenatori, ecco, diciamolo, ricopre questa carica ormai da tempo, e con Paolino vogliamo parlare di un evento che si svolgerà lunedì prossimo, cioè quindi lunedì questo che viene, che dovrebbe essere il 20 di novembre alle 17, correggimi se sbaglio Paolino, 17.45 alla Sala Cenzi del CONI, al Palo Rossini, giusto?
Sì, esatto, non è proprio la Sala Cenzi ma la Sala Riunioni CONI, però il posto è sempre quello, 17.45.
Ecco, e sarà l'occasione in cui ti lascio la parola, Paolino, per spiegare qual è il libro che verrà presentato.
Sì, praticamente parleremo più che altro di Mister Castori, che sarà interverrà Mister Castori, che farà una sorta di colloquio con i colleghi allenatori della Regione Marche sul tema del appunto che si viene trattato sempre, come si rapporta il metodo di lavoro nello spogliatoio con i dirigenti, con gli addetti lavori, a seconda delle varie categorie. Lui che in questi anni di militanza sulle varie squadre ha vinto, disputato diversi campionati e
a tutti i livelli, no?
A tutti i livelli, sì. A tutti i livelli, è uno dei quasi di allenatori che ha vinto, forse uno dei pochi che ha vinto quasi tutte le categorie. Ecco, è un incontro che faremo noi come AIAC, Gruppo Provinciale di Ancona, del quale sono presidente, in collaborazione con il gruppo regionale del presidente Dottori e la Fenimpresa Ancona della presidentessa Silvia Banna, che nel loro percorso a sostegno delle aziende ha introdotto anche l'apporto nel mondo dello sport. È un evento che è aperto a tutti gli allenatori della Regione Marche, non solo della provincia di Ancona, un evento completamente libero, senza bisogno di prenotazione, di pagamento, di niente, e quindi ci aspettiamo una presenza numerosa. E se
ecco, lo ripetiamo Paolino, è aperta a tutti, oltre che agli allenatori.
Sì, è aperta a tutti, in prevalenza agli allenatori che sono interessati a questa tipologia.
Alla tematica dell'incontro.
Ecco. E poi, a sorpresa, ma non più di tanto oramai, perché è stato svelato, sarà presente anche Massimo Gadda, che Massimo Gadda ha avuto Mister Castori prima come allenatore e poi è stato lui allenatore quando il mister non poteva andare in panchina, e è stato il suo uomo di fiducia in campo, e ancora oggi sono legati da un profondo legame di amicizia.
Quindi sarà anche l'occasione per chi interverrà di salutare il capitano.
Sì, tanto il capitano oramai qua è di casa.
sicuramente. E dicevamo, quindi sarà presentato questo libro che poi Castori ha scritto, ci sarà il collega Massimo Boccucci che lo presenterà, ma soprattutto è una buona occasione insomma anche per chi potrà intervenire, perché è un tema interessante, no? Questo è un po' il lavoro dell'allenatore fuori dal campo, che è altrettanto importante di quello dentro al campo, quindi il saper relazionarsi con tutti gli attori che girano intorno alla figura degli allenatori, che non sono pochi, a partire dai giocatori, i dirigenti e tutti, insomma, quelli. Benissimo.
Sì, anche perché poi le tattiche, gli schemi ne parlano tutti oggi, e quindi sulla bocca di tutti quanti. Parlare delle varie sfaccettature che ci sono dietro a come deve gestire il rapporto con l'allenatore è una cosa un po' più complessa e diversa.
È diversa, quindi tema molto molto interessante. Quindi Paolino, ricordiamo, l'incontro è per gli allenatori di cui tu sei presidente, però l'ingresso
provinciale.
È provinciale. E l'ingresso è in collaborazione però con con l'associazione regionale, abbiamo detto, no? Però ecco, ci sarà la presenza di Massimo Gadda, ci sarà la possibilità di assistere all'incontro, quindi di ascoltare, anche se uno non è un addetto ai lavori, di ascoltare la relazione di Castori, e poi anche di la curiosità di scoprire questo libro che Castori ha scritto e che sarà presentato dal collega Massimo Boccucci. Io ringrazio Paolino di essere stato con noi. Paolino, però non posso, prima di congedarti, di chiederti la tua previsione sull'incontro di domani, su questo derby fra l'Ancona e la Recanatese. Che partita ti aspetti? Cosa prevedi che possa accadere?
Guarda, Ferdinando, la domanda che mi aspettavo. Il cuore naturalmente mi dice Ancona. Il resto mi dice che ho amici da ambo le parti, consigliere Emanuele Pesaresi, consiglia che è il allenatore della primavera della Recanatese, è il mio presidente regionale, il preparatore atletico è il nostro consigliere delegato del preparatore atletici della provincia di Ancona, Alessandro Sbaffo, l'ho visto veramente crescere perché aveva 5 anni quando l'ho conosciuto col papà Giorgio, quindi
Paolino, io ricordo in un'occasione in cui naturalmente tu eri il nostro allenatore, in cui Aldo Rico, lui era squalificato in quel periodo, ti ricordi, venne a giocare con noi, non so se sì, ti ricordi questo episodio.
Mi ricordo benissimo. E poi ancora era piccolo, se non sbaglio a quei tempi Alessandro militava nell'Ascoli, se non sbaglio.
Sì, esattamente,
nell'Ascoli militava.
Sì, esattamente.
Era squalificato e ha avuto a giocare con noi, visto appunto i rapporti di ottima amicizia col papà, con Giorgio, conosciutissimo in tutte le Marche, in tutta l'Italia, senza troppo. È una persona fantastica.
Sì, già in quell'occasione, un ragazzo veramente solare, genuino.
Molto umile e molto serio. Poi ti ripeto, il cuore mi dice ancora. E adesso, diciamo, dai, un pareggio e non scontento nessuno, anche perché poi ancora il cammino davanti per entrambe le squadre è abbastanza lungo, e ancora nel Canatese speriamo che sia la finale dei playoff per la promozione.
Ultimissima domanda, visto che abbiamo avuto degli ascoltatori che ce l'hanno chiesto. Secondo te la società interverrà nel mercato di gennaio?
Ma sicuramente sì, non è questo il discorso che dobbiamo fare noi, ma ci penserà al DS Nicola. Non credo che sia con le mani in mano, come non lo è mai stato negli anni precedenti, e sicuramente qualche puntello andrà a metterlo, anche perché con la Vitto si è trovato una squadra fatta e che deve solo gestire, deve mandare in campo, lo sta facendo credo al momento nel migliore dei modi, però sicuramente vorrà qualche elemento che si adatta più al suo modo di giocare rispetto a quello che si è trovato, anche se quello che si è trovato non è poi tutto da buttare,
tutto da buttare.
L'artefice è comunque sempre il DS Francesco Biccio.
Benissimo. Paolino, grazie di essere stato con noi e ci vediamo sicuramente domani allo stadio. Grazie.
Grazie a voi, buon proseguimento di serata.
Ciao Paolino, ciao.
Ciao Stefano.
Ciao.
Scusami.
Dimmi.
Mi consentito anche a me di fare i complimenti all'amico e collega Peppe Gallozzi per il Panino d'Oro che ha ritirato come premio Usi Marche Coni. Complimenti ancora all'amico Peppe.
Bene.
Perfetto, grazie Paolino.
Ciao,
ciao. Ciao. Lasciamo Paolino Giampaoli e quindi vi abbiamo mostrato sulla nostra pagina Facebook tra altre cose prima del libro
la guandina dell'evento,
quindi avete la possibilità lunedì quindi 17:30, non intoppa con le partite, non intoppa con niente, quindi se volete
è strano perché ce ne sono
allora
Stefano, qui
ci siamo.
Sono gli arbitri Stefano, gli arbitri.
Andiamo con la parte finale, iniziamo dalla parte no, aspetta, la prendiamo alla larga. Andiamo alla larga. Allora, andiamo a vedere questa partita intanto e le altre. Intanto Vispesaro Torres sarà diretta un cognome che conosciamo bene e anche un arbitro, Roberto Lovison, che giunge da Padova. E quindi iniziamo a segnare questo. Fermana Arezzo, Giorgio Di Cicco di Lanciano. Non fa tanta strada per arrivare, insomma, si va a vedere. E poi siamo noi. Ancora ecco. Ricanatese, che sarà diretta dal signor Mario Perri di Roma 1, coadiuvato da Alessandro Antonio Boggiani, sempre uno, che giunge da Monza, assistente numero 2, Daniel Cadirola da Milano, quarto ufficiale, Stefania Menicucci da Lanciano.
Anche lei da Lanciano, quota rosa ce l'abbiamo già
ce
avuta.
Ce l'abbiamo l'anno già quota rosa. E anche avuta. Ci abbiamo avuto anche il signor Mario Perri. Non so se va a favore o contro, comunque ce l'abbiamo avuto il signor Mario Perri, è quello che ha diretto Cesena Ancona e sapete il risultato finale, 4-0.
Questo... Non fu colpa sua però la sconfitta.
No, non fu colpa sua, non diciamo che non è colpa sua.
Però
andiamo a vedere, insomma,
un po' il profilo di
per quello che riguarda questo arbitro, ha diretto al momento 7 partite e è proprio preciso 35 cartellini gialli. Cioè proprio...
5,
proprio almeno la matematica è fonderante per lui. Quindi
però 5... non ha mai espulso nessuno.
Non ha mai espulso nessuno, però per quello che ci riguarda i rigori l'ha dati. Guarda caso, l'ha dati, parliamo delle ultime partite, Turris Benevento ha rifilato un rigore, però quello che ci riguarda più da vicino è che Cesena Ancona c'è stato un rigore.
Sì, rigore contro. Contro.
Però la media insomma è sempre 5 cartellini a partita. Non...
Quarta giornata, Cesena Ancona 4-0.
Vabbè, questo non è inutile dilungarsi altro perché appunto abbiamo già detto tutto su questo.
Speriamo che insomma si alterni un po', no? Questa che la ruota giri, va.
Speriamo proprio. Allora, ricordando che noi vi salutiamo adesso, ma ci ritroviamo domani, neanche
c'è la replica,
C'è la replica domani alle 13:00 in mezzo, ma alle 18:30 tutti allo stadio del Conero per assistere al match Ancona Recanatese, ricordando che è possibile fare il biglietto fino alle 18:29, quindi fino a poco prima del fischio d'inizio, è possibile acquistare. Al momento ne sono stati venduti circa 800 per quello che riguarda i colori biancorossi. Si attende il boom nella giornata di domani, molti che come in maniera scaramantica magari non l'hanno acquistato oggi perché si sta concludendo questo venerdì 17. Per il settore ospiti 91 i biglietti staccati per coloro che assisteranno proprio nella curva a loro dedicata, ma sappiamo benissimo che poi alla fine in molti preferiranno essere presenti in tribuna, insomma mischiati un pochettino,
esatto,
con i tifosi biancorossi. Esatto. Ecco, questa la situazione. 16:15 Pineto Perugia, 18:30 Ancona Recanatese.
Allora, buon derby a tutti, è tutto, abbiamo avuto con
intanto
noi
c'è
ricordo.
Un buona serata a tutti da Roma, ci scrive Riccardo Milan.
Grazie. Allora, abbiamo avuto con noi, vedi che abbiamo ascoltatori ovunque, veramente, vabbè, dal Giappone, anche da Roma. Abbiamo avuto, grazie a Riccardo, abbiamo avuto con noi il direttore tecnico della Recanatese José Cianni, il direttore sportivo di lungo corso ex DS della Pistoiese, da poco è venuto via, Gianni Rosati, conosciutissimo, il collega direttore di TVRS Andrea Verdolini e Paolino Giampaoli nella veste di presidente, doppia veste di presidente dell'allenatore provinciale degli allenatori, presidente provinciale degli allenatori e collega della Gazzetta dello Sport. Ricordiamo ancora, Stefano, che domani alle 13 c'è la replica e poi alle 18:30 dal Del Conero la diretta di Ancona Recanatese. È tutto, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e Stefano
a domani.
A domani, per quanto mi riguarda, la prossima settimana.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.